Ecco, come preannunciavamo pochi minuti fa agli ascoltatori, questa mattina vorremmo un po' approfondire quelli che sono di fatto i negoziati arrivati a un punto morto per l'adesione della Turchia all'Unione Europea, dato che proprio oggi il Parlamento Europeo, dicevamo, dovrebbe votare per il congelamento della trattativa con la Turchia. E intanto, per cominciare un po' il nostro approfondimento, ti chiederei, che peso avrà questo voto?
Ma si deve un voto consultivo, però vabbè, ha un senso politico piuttosto forte perché segna praticamente l'affossamento di un rapporto che tra l'altro risale, se vogliamo, al 1963, perché è allora che la Comunità Economica Europea firmò il Trattato di Associazione con la Turchia, il cosiddetto accordo di Ankara, e oggi arriviamo a questo punto perché in sostanza la Turchia non è più quella di allora. Oggi Erdogan rappresenta un capitalismo turco piuttosto indipendente, nonché con una linea politica sul piano internazionale autonoma dalle potenze europee, e dunque gestirlo all'interno dell'Unione Europea sarebbe oggi impossibile. Gestire la Turchia di oggi all'interno dell'Unione Europea provocherebbe delle contraddizioni enormi all'interno dell'Unione Europea, che ha già delle contraddizioni esplosive al suo interno, e neanche approfondire il rapporto con l'Unione Europea da parte della Turchia è oggi all'ordine del giorno, neanche un maggiore avvicinamento è oggi all'ordine del giorno, proprio perché la Turchia su tutti i piani, pensiamo al rapporto con la Russia e pensiamo alla linea di Erdogan alla Siria e l'Iraq, che è sicuramente divergente rispetto a quella portata avanti dalle potenze europee, e a tutto il sia ai contenziosi sui giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale. Insomma, complessivamente la linea turca si è sempre più distanziata da quella delle potenze europee. E dunque la rottura, siccome anche se viene motivata dall'Unione Europea con la solita retorica sui diritti umani, sull'autoritarismo, eccetera, eccetera, è una rottura che si basa su contraddizioni intercapitaliste sempre più forti.
Certo, tra l'altro sono contraddizioni che in qualche maniera anche nel corso dei mesi, penso al maggio scorso, ma anche all'agosto scorso e adesso proprio in questi ultimissimi giorni, sono emerse anche proprio a partire dalla stessa stampa borghese. Quindi, ad esempio, il Financial Times ha scritto l'altro giorno che la Turchia 5 anni fa veniva vista come l'esempio di possibile matrimonio tra Islam e democrazia, e che oggi invece quel momento è distante. E questo un po', come dire, anche per vedere anche quali sono le posizioni che emergono anche dai media, e che in un certo senso ci rimandano anche a quella che ovviamente è la posizione dell'Unione Europea. Io ti chiederei appunto, rispetto a questi trattati, qual è in sintesi un po' la posizione dell'Unione Europea, soprattutto se c'è una posizione univoca?
Ma rispetto ai trattati, nel senso, mi chiedi, rispetto ai trattati, in che senso? Non ho capito.
Rispetto all'iter che adesso si è di fatto affossato, qual è la posizione dell'Unione Europea?
Sì, come dicevo, insomma, l'Unione Europea dice che in sostanza c'è un problema di diritti umani, di autoritarismo. La posizione è piuttosto, cioè, l'ipocrisia è totale, perché non è che nel 63, cioè, la Turchia non è che era un paese particolarmente democratico anche dal punto di vista formale borghese liberale rispetto ad oggi. E quando c'è stato appunto il trattato di associazione con la Turchia, c'è stato dal 2005, quando c'è stata l'inizio dei negoziati per l'adesione, la Turchia, ricordo che 6 anni prima i prigionieri rivoluzionari venivano bruciati con lanciafiamme all'interno delle carceri. Dunque, proprio parlare dell'Unione Europea come tutelatrice dei diritti umani rispetto a una Turchia brutta e cattiva è l'argomento preferito anche da una certa sinistra che non si rende conto, o si rende conto benissimo a seconda dei casi, di essere al palo di essere sia servita agli interessi imperialistici europei. Oggi siamo arrivati a questa situazione, ripeto, perché c'è un capitalismo turco, una borghesia turca rappresentata da Erdogan che non è, anche dal suo punto di vista, non è interessata per forza a un rapporto con l'Unione Europea, visto anche insomma che le direttrici economiche di una certa espansione economica, se tu insomma la situazione globale è quella della crisi del sistema capitalista nel suo complesso, oggi una certa relativa crescita è quella della Cina, ad esempio, e non a caso Erdogan sta caldeggiando per lo più l'entrata nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ad esempio, con un PIL complessivo oggi di 15 miliardi di 1000 miliardi di dollari, cioè che unisce Cina, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan, tra l'altro tre paesi turcofoni dove storicamente la Turchia ha teso ad espandersi. E dunque non c'è neanche dall'altra parte dal punto di vista della Turchia non c'è un grande interesse oggi per l'Unione Europea, che invece vediamo essere in decadenza economica conclamata, dichiarata. Quello che è chiaro è che invece, paradossalmente, all'incontrario di quello che dice l'Unione Europea, Turchia, dove l'Unione Europea si affianca alla Turchia, è proprio negati anche i diritti umani, che possiamo considerare una categoria del tutto formale all'interno di una borghese imperialista o addirittura imperialista. Ma voglio dire, cioè, lo scandalo di oggi è l'accordo con la Turchia sui rifugiati, sui profughi, cioè, con il quale si è beccato miliardi che trattiene in Turchia in condizioni spesso disumane migliaia se non milioni di persone che fuggono dalle guerre che l'imperialismo anche delle potenze europee ha provocato oltre che della Turchia, degli Stati Uniti, ha provocato in Siria e in Iraq. Dunque proprio che oggi l'Unione Europea condanni Erdogan è veramente di un'ipocrisia tale, rivoltante.
Assolutamente, ma infatti hai comunque toccato un punto al quale volevo arrivare, nel senso che se da un lato l'Unione Europea per l'appunto non va oltre questo punto morto, dicevamo, a cui sono arrivati i negoziati, invece Erdogan, insomma, con le sue dichiarazioni piuttosto decise, ha fatto capire per l'appunto che non è più particolarmente interessato, e in un certo senso, se da un lato ha cercato di velocizzare dei tempi, come dire, per avere una risposta definitiva dopo anni e anni di trattative, in realtà adesso probabilmente proprio con la possibilità dell'adesione all'organizzazione di Shanghai che nominavi, lui invece ha lanciato un referendum che tra l'altro da molti media, non a caso, è stato ribattezzato Turkexit.
Sì, e d'altronde voglio dire, Erdogan può permettersi di fare la voce grossa con l'Europa perché un po' si trova in una posizione paragonabile a quella di Putin, cioè solo che la Turchia non è un produttore di materie prime energetiche come è la Russia, però è un punto di passaggio insomma strategico per l'Unione Europea, per i paesi dell'Unione Europea, dunque l'Unione Europea può diciamo alzare la voce, assumere dei toni duri anche verso la Turchia, però d'altra parte avrà sempre un Erdogan con la voce grossa, perché pensiamo che solo col gasdotto Blue Stream, quello che attraversa il Mar Nero dalla Russia arriva alla Turchia, arriva il 10% del gas utilizzato in Europa. E tutti i progetti, anche quelli dell'Unione Europea, che l'Unione Europea mette in campo per smarcarsi dalla dipendenza russa, comunque devono passare per il territorio turco, quindi TANAP, che porta in Europa il gas al zero, e il progetto del TAP, che dovrebbe portare sempre il gas al zero in Puglia, quindi veramente il discorso europeo trova il tempo che trova, anche perché condurre contemporaneamente un conflitto politico, diplomatico, sia con la Turchia sia con la Russia, veramente rischia di provocare delle contraddizioni pesantissime per l'Unione Europea stessa. E certamente d'altra parte la spinta ad agire in questo senso viene anche dal fatto che invece tra Turchia e Russia c'è stata recentemente una riconciliazione e dunque l'Unione Europea vede che alle sue frontiere orientali un compattamento tra Turchia e Russia rischia veramente di essere un fattore di pressione pesantissima per un continente che è dipendente energicamente dall'Oriente, in sostanza da questi suoi due rifornitori orientali, e dunque ne vedremo conseguentemente anche delle belle sul piano internazionale. Certo che finora è un dato di fatto che i flussi economici, soprattutto a livello di rifornimenti energetici, dalla Turchia all'Europa sono sempre stati stabili, mentre quelli rispetto alla Russia sono stati messi più volte in discussione. E la Turchia è membro della NATO, la Turchia è comunque magari più attualmente magari meno sostanziale, ma è comunque un alleato delle potenze europee, e dunque probabilmente anche tutto questo abbaglio contro Erdogan alla fine non avrà un sostanzialmente non arriverà molto al dunque, se non ad una presa di posizione di massima, ecco, di facciata probabilmente, perché la collaborazione con la Turchia continuerà nonostante le divergenze su altri piani, ecco, della politica internazionale europea.
Certo, io ovviamente come sempre ti ringrazio per i contributi della rubrica internazionale, perché nel nostro piccolo cerchiamo comunque di leggere una serie di notizie quotidiane, ma anche di soprattutto di analizzarle per poterci orientare, per poter leggere nel vero senso della parola gli eventi e di conseguenza comprenderli. Se non ci sono altre cose da aggiungere, appunto ti ringrazio e ci sentiamo giovedì prossimo.
Sì, ok.
Grazie, ciao.